intelligenti ma non si applicano. Ritorna il venerdì della serietà, fortunatamente oggi anche senza Valeria Amodeo, che ha deciso di rimanere bloccato nel traffico della sua Roma, come se ci fosse traffico a Roma adesso. Cioè, le scuse veramente si sprecano. Valeria,
Allora,
stai...
uno ti piacerebbe che non ci sto, ti
Se...
piacerebbe proprio tanto.
Sì, solo per
Secondo
pigliare
voi?
voi.
Ah, ecco. Secondo voi è ancora peggio perché non sono nel traffico della mia Roma, ma sono nel traffico abruzzese, poiché sono in quel di Roseto degli Abruzzi.
Bella vita tua, oh. Vedete,
Lo
vedete l'Italia,
sai. Esatto,
l'Italia che fa girare i soldi, l'Italia che va in folle.
no.
No, non ti si sente adesso. Ti sentiamo tipo Dark Fener in uno dei...
No, sai, noi ricchi.
Noi ricchi, su noi ricchi, giustamente ha deciso di disconnettersi perché era troppo il peso di questa chiacchierata. A maggior ragione adesso avrò la possibilità di prenderlo per i fondelli più o meno per i prossimi 3 o 4 mesi. No, forse addirittura tornato. Peccato,
Eccomi.
ti stavo già insultando allegramente.
No, eccomi, scusate, scusate, ma un piccolo contrattempo. No, tra l'altro speriamo oggi arrivi Sergio perché ho un sacco di domande da fargli, anche perché a parte gli scherzi, questo fatto di essere uscito da Roma ed essere stato in due o tre posti dove ho visto reazioni sensibilmente differenti riguardo questa fase 3, 4, 5, qualunque essa sia. E quindi volevo chiedergli questo, anche chiedergli della ripresa degli sport, delle scelte fatte, pallone sì,
Anche
pallone no.
la scuola
Esatto,
prima o poi
perché plexiglass no, seduti, una metà seduti, metà in piedi, uno con la mano davanti alla bocca, le puzzette solo nei giorni dispari, insomma, capire come si svilupperà, ecco, la scuola anche a partire da settembre.
ma a Roseto degli Abruzzi, essendo comunque una località turistica ma relativamente più piccola rispetto a Roma,
Allora,
come
qui
lo sta vivendo?
la sensazione al momento, parlo in generale della maggior parte dei casi, di quello che ho visto io, quindi non è che... il Covid sembra un ricordo, sembra tutto abbastanza normale, sarà che dopo.
Occhio che è arrivato Sergio, eh.
Oh, perfetto.
Finalmente Sergio, grazie perché parlare senza Valerio, cioè meglio senza la parte di Valerio, era molto rilassante, almeno adesso ci si può alzare un po' il livello. Come stai intanto?
Ciao a tutti, tutto bene, grazie. Voi, Davide, tu come stai?
Io sempre bene, cosa vuoi? Bisogna, se no...
Guarda,
Se vuoi un po' meno bene perché... Vedi?
sono senza video solo per farvi risultare più belli oggi.
C'è un
Cosa che...
pallino che lampeggia al posto della tua faccia, Valerio, non so.
che è già molto più bello di me il pallino che lampeggia, che è tutto
Assolutamente.
dire.
No, assolutamente, assolutamente davvero. Per me è un momento di grande relax il fatto che non ci sia la tua faccia, ma visto avevi detto Valeria, avevi
Sì.
fatto le domande. Intanto, Sergio, tu stai bene? Sì.
Tutto a posto, grazie.
Come,
Sì.
rispetto al resto del mondo, come dobbiamo sentirci? Possiamo toccare le mascherine? Possiamo evitare di fare
In
i
una scala che va da
contatti?
zero a Bolsonaro, a che punto siamo?
Allora, in questo momento direi che il Brasile è irraggiungibile, per cui siamo verso lo zero. Allora, diciamo così, dal punto di vista numerico, al momento le cose stanno andando bene. Tenete presente che in questo momento il mondo si divide nell'emisfero nord e nell'emisfero sud, dove le cose vanno in maniera molto differente. Inoltre, i paesi che hanno avuto maggiori attenzioni, che sono stati, diciamo così, maggiormente attenti, in effetti, non dico che ne sono usciti, ma ne stanno uscendo bene, perché il periodo estate tipicamente per i virus respiratori è un periodo buono, diciamo, no? Perché non abbiamo grosse problematiche di questo tipo, per cui i numeri in questo momento ci aiutano, ecco.
Quindi la domanda è proprio questa, la prima domanda che ti voglio porre, perché mi sto godendo un fantastico weekend al mare e sto scendendo in spiaggia. Come stavo anticipando a Davide, qui la situazione è particolare, perché si passa, come spesso accade, dal il Covid è solo un lontano ricordo, non sta succedendo nulla, a oh mio Dio, non posso andare in spiaggia. Anche qui, come ci si deve comportare? Cioè, è sufficiente la sanificazione la mattina degli ombrelloni, delle sdraio? È sufficiente il fatto di non utilizzare e non rubare ombrelloni e lettini ai vicini di ombrellone, che è il mio sport preferito? Basta ordinare con la mascherina al bancone? Insomma, al mare ci possiamo andare o non ci possiamo andare? Anche perché, e concludo, si è passati dal fatto che un mese fa si parlava del plexiglass, del puoi andare al mare ma non respirare, te compri le caramelle ma non te le mangi, insomma, tutte cose così. Che possiamo fare?
Allora, come dicevamo la volta scorsa, secondo me la parte più importante è capire quali sono i rischi e considerare il fatto che dovremmo convivere con questo virus. Non so ancora per quanto tempo, per quanti mesi, se anni, però l'obiettivo è una convivenza pacifica dove abbiamo la possibilità di proseguire la nostra vita. Per cui in questo momento che abbiamo in regione sostanzialmente pochissimi casi, veramente pochissimi casi, e nessun paziente grave, nessun paziente ricoverato, quindi in questo momento siamo una regione, diciamo così, non dico COVID free, ma una regione virtuosa. In questo momento andare in spiaggia, stando quindi all'aria aperta, io sotto il mio tranquillissimo ombrellone, sulla mia sdraio, stare lì, fare il bagno, questa è un'attività che ha un rischio bassissimo. Cioè, fondamentale questo, no? È chiaro che nel momento in cui noi dall'ombrellone, dalla spiaggia, andiamo a fare aperitivo in 50 sotto, cioè in 50 su un tavolino, capite che questo aumenta il rischio, perché aumentano i contatti. Cioè, nel momento in cui noi manteniamo il distanziamento sociale, noi abbattiamo il rischio.
Perfetto.
Quindi non so se ho risposto, Valerio.
Quindi, caro Davide, il mojito te lo prendi da solo, non puoi bere il mio. Questa è la sintesi. No, è chiarissimo, e penso che sia importante, perché in qualche modo comunque sia definisce una linea, no? Che è tra, diciamo, il più sicuro e meno sicuro, che è una cosa,
questo è fondamentale, cioè, è questa cosa qua, no? Cioè, noi non possiamo dividere le cose con rischio 0 e rischio 100. Questa suddivisione è troppo, diciamo così, troppo tranchant. Dobbiamo pensare che le attività si distribuiscano su questa curva: attività a basso rischio, attività ad alto rischio. Sulle attività a basso rischio è chiaro che se io sto in spiaggia all'aria aperta a 38 gradi, dove vicino a me il vicino di ombrellone sta a 5 metri, è chiaro che questo è a rischio praticamente zero, capite? Nel momento in cui invece andiamo a prendere l'aperitivo e siamo io e Davide e basta, e stiamo a un metro di distanza e beviamo il nostro aperitivo in maniera tranquilla, senza che ci siano altre persone, anche questo è a basso rischio. Se insieme a Davide ci sono altre 50 persone, è chiaro che il rischio promiscuità è più alto e quindi il rischio di trasmissione è più alto.
Io sono rimasto, tra virgolette, colpito, perché non tanto Valerio se n'è andato, noi siamo tutti molto più rilassati. Sono rimasto particolarmente colpito perché sono andato in centro venerdì scorso a Udine, trascinato dopo veramente tipo 6 mesi, come ne stavo per i fattacci miei, e mi sono ritrovato in una Udine totalmente viva, piena di gente, tutti senza mascherina, le vie intasate, come se nulla fosse successo, come se le stronzate che vengono tanto dette in questo momento del fatto che questo virus è sparito, Campano di fatto, da quello che io intuisco da profano, ha semplicemente calato la sua carica virale.
È esattamente questo, Davide, cioè il virus in questo momento, ma ripeto, se noi facciamo il parallelismo con gli altri virus respiratori, d'estate noi non vediamo grosse infezioni virali respiratorie. Se voi immaginate l'influenza, se vogliamo mantenere questo parallelismo, non è che scompare nei mesi estivi, non è che non esiste l'influenza, però da un punto di vista di probabilità e numerico è praticamente zero. Allo stesso modo è successo per Covid.
Secondo me è il discorso che si diceva all'inizio, che l'alcol lo debella e che uno l'estate si fa talmente tanti aperitivi e serate che ovviamente, cioè, non fai proprio il tempo, sei sempre ubriaco e non fa proprio il tempo il virus, no? Scusa, questa è una stupidaggine che mi ero preparato, la devo dire per forza.
Te l'ha riscritta questa.
Una cosa che mi incuriosisce, la tua posizione rispetto agli sport, nel senso, parlando anche della cosa che ci accomuna per un certo, più o meno, che è il rugby. Noi con il rugby abbiamo ripreso a fare attività, tanta attività atletica, non c'è ancora il contatto, non viene ancora concesso il contatto, possiamo passarci il pallone, se però il pallone viene sanificato dopo ogni esercizio, quindi di fatto facciamo un campo, facciamo un esercizio, sanifichiamo il pallone, facciamo un altro campo e sanifichiamo il pallone. Questa cosa è utile, sensata, oppure la solita cosa, facciamo ripartire il rugby, se no la gente rompe i maroni?
Oltre che noiosa, voglio dire, perché sacrificare il pallone dopo ogni esercizio.
Allora, diciamo così, mi senti? Sì, eccoci, scusate. Allora, l'attività fisica assolutamente sì, promossa. Attività fisica all'aperto assolutamente sì, promossa. Alcune attività, cioè tutti gli sport da contatto sostanzialmente, sono sport dove dobbiamo ancora trovare la giusta quadra. In questo momento alcune indicazioni sono un misto tra il ridicolo e il prudenziale, no? Cioè il sanificare la palla dopo ogni esercizio. No, è ovvio che non esiste uno studio che dice che effettivamente questa cosa qua può, in un certo senso abbattere il rischio, è chiaro. E quindi, dato che è l'unica cosa che viene passata e quindi condivisa tra compagni, si cerca di abbattere così il rischio. È molto probabile che questa cosa qua tra qualche mese non si farà più e non c'entri più niente, ma rientra tutta nell'idea di assumere che rischio zero sia impossibile da ottenere. Cioè quello che noi dobbiamo concepire e capire è che tutte le manovre che noi andremo a fare si baseranno sulla triade, che è da considerare ed è considerata come distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani. Su questa triade, che è una triade comportamentale e di educazione sociale, che serve a preservare la possibilità di, ed evitare la possibilità di trasmettere il virus da me agli altri, quindi è una manovra, diciamo così, di altruismo verso gli altri, che è fondamentale. In questa triade dobbiamo declinare la nostra vita. Ci sono alcune attività complicate, la scuola, per esempio, ritorniamo sempre lì, togliere il contatto, i bambini piccoli è ovvio che siano una grossa complicanza, capite bene però che dobbiamo arrivare a un compromesso senza snaturarla. Il rugby uguale, cioè lo sport da contatto uguale, che senso ha sanificare ogni volta la palla? A quel punto lì vuol dire che il gioco non è permesso. Dobbiamo ancora, diciamo così, arrivare a veramente alla quadra, tenendo però presente, ripeto, quella triade lì. Ecco, su quella triade dobbiamo basare la nostra attività.
E quindi le tempistiche saranno, nel senso, il vaccino sarà la soluzione.
Sì, probabilmente sì. Il problema è che per arrivare al vaccino, tenete presente che normalmente si parla per la commercializzazione del vaccino non meno di 12-18 mesi, no? Allora in questo caso è ovvio, tutte le aziende farmaceutiche più importanti del mondo ci stanno lavorando, al momento ci sono 17 vaccini in piedi, qualcosina in Cina è già partito con la fase 3, quindi siamo molto in vantaggio, diciamo così, però non è un qualcosa che a ottobre avremo, non so come, cioè, è chiaro,
no? Chiaro, come no?
Sì, poi vogliamo parlare del 5G, dei feti dei bambini, dei comunisti che mangiano i bambini, il vaccino, queste cose che affronteremo, ci chiameremo una volta solo per parlare di altre cose. Noi abbiamo delle
tra l'altro anni. Adesso è uscito in Cina che si è mangiato la marmotta, là, la peste, le cose, cioè qui siamo già...
Non ci facciamo mancare nulla,
siamo già oltre, cioè, qua,
sì, sulla peste nera, sì, sì.
E quindi la domanda è: si potrà giocare al rugby con la peste? Oppure il giocatore appestato che non può essere placcato, e quanto tale?
Vincere è facile, esatto. Passa dall'appestato.
Io, guardando tutta questa situazione, questa giustamente voglia di ripresa, vedo delle cose però forse un po' forzate. Cioè noi abbiamo, per far ripartire il turismo, che era fondamentale a livello economico, a livello di posti di lavoro, a livello di tutto, secondo me a volte però abbiamo affrettato forse un po' le cose, perché vedo tante situazioni che sono borderline. Come si fa a aprire una discoteca e mantenere il distanziamento sociale? Come si fa a aprire una manifestazione dal vivo con un concerto, ok, un concerto jazz, un concerto di musica classica, un concerto in un locale, ok, ma un concerto reale, mantenere il distanziamento sociale, cioè è impensabile.
Impensabile. E infatti queste devono rientrare nelle attività a più alto rischio, no? Cioè, è sempre inserirla dentro in questa gratta di
consapevole che deve cercare di usare un minimo la testa, cioè non mettersi a torso nudo e buttarsi addosso, non so, fare il pogare addosso,
pogare.
Persone, o buttarsi addosso del, non so, del miele, farsi leccare da tutta la potrebbe essere un passaggio virus.
Non so a che concerti sei andato. Cos'è,
che discoteca vai? Fammi capire.
No, io vado a concerti dal vivo, dal Sun Special, sacco del genere.
Ma uguale, che concerti vai? Quale concerto sei stato dopo che si è cosparso di miele e si è fatto leccare?
Era per esagerare.
Domanda lecita.
Era per esagerare la cosa, no? Madonna di Dio, tu sei proprio pesante. Non è che non ti vedo, guarda. L'unica con sollievo di questo giorno. No, io analizzando queste cose mi viene da pensare, perché noi abbiamo sacrificato la scuola, giusto o sbagliato che sia stato, secondo me è stata una cosa che purtroppo si doveva fare per tutelare una parte dei bambini, gli adolescenti e chi più ne ha più ne metta. Però adesso vedo aprire con una leggerezza incredibile discoteche, locali, concerti, e la scuola invece che tende a ritardare sempre di più. Perché non sappiamo come gestire la situazione, ma non è che non lo sappiamo chi è al governo, non lo saprebbe nessuno, secondo me, perché quando mai uno ha detto questo 2020 vendiamo...
Ma io ti aggiungo...
Cioè, secondo me sono delle...
Perdonami, Davide, io aggiungo per la scuola, però anche... un'altra cosa. Lo so, perdonate le interruzioni, ma essendo in movimento dei momenti in cui... ho un segnale migliore e altri in cui l'ho peggiore. Dicevo, per quanto riguarda la scuola, c'è anche una componente, definiamola sociale, nel senso che c'è anche, secondo me, timore da parte dei dirigenti scolastici e delle maestre e dei professori, perché immaginate che cosa può succedere se, nonostante tutte quante le precauzioni prese, tutte quante le scelte, esce fuori che un bambino in una qualsiasi regione d'Italia, in una qualsiasi città italiana, si presenta a scuola un giorno nel 2021 con 37,8. Il putiferio, crocifissi professori, crocifissi presidi, scuole, sistema sanitario nazionale. Quindi secondo me c'è anche tanta paura da questo punto di vista.
Secondo me dite bene entrambi, no? Cioè, nel senso, non c'è una linea guida chiara. Se voi vedete, tutta Europa si comporta in maniera differente. La Francia, il Belgio si è comportato in un modo differente. Alcune di queste attività sono già ripartite. L'Italia non ha fatto ripartire le scuole. Adesso che i centri estivi è una via di mezzo, diciamo così. Per cui è vero quello che dice Davide per quanto riguarda il fatto che ci mancano queste linee guida. Dall'altra, ovviamente, ha ragione Valerio dal punto di vista delle paure, perché nel momento in cui abbiamo dei casi all'interno della scuola, che cosa succede? Vuol dire che mando tutte le maestre in quarantena? Vuol dire che tutti i bambini vanno in quarantena a casa? Vuol dire che poi i genitori devono rimanere a casa? Per cui, diciamo così, sono decisioni complicate. Io non ho qua ovviamente una ricetta che vi posso vendere valida per tutto. Quello che secondo me però è fondamentale dal punto di vista del discorso, ripeto, ritorno all'idea dell'inizio, cioè iniziare a far capire che rischio zero non sarà ottenibile. Nel momento in cui noi pensiamo che rischio zero non sarà ottenibile, vuol dire che dovremmo costruire e probabilmente ricostruire un'idea di scuola che concepisca un basso rischio, ma che, diciamo così, lo supporti e lo sopporti. Perché pensare ovviamente che la popolazione scolastica sia maggiormente a rischio è un qualcosa che noi dobbiamo considerare, perché ovviamente i bambini di 4 anni non possono tenere la mascherina e lavarsi le mani ogni ora.
Ma anche il problema per le maestre, cioè,
certo,
ti dicono, certo, si fa pipì addosso, tu lo devi cambiare, ok, ci sono, certo, anzi tutto, però l'impatto non è facile.
Non è facile. Però ti dico, il distanziamento sociale non è ottenibile, non sarà ottenibile, ma utilizzo delle mascherine e il lavaggio delle mani sono assolutamente necessari e adeguati. Cioè, anche questo, noi stiamo dando per scontato che il virus non sia gestibile e sostenibile con queste armi, ma in realtà non abbiamo la totale certezza che queste armi qua non siano sufficienti, anzi tutti i lavori ci dicono che queste bastano e avanzano. Allora l'idea, in un ambiente che non sia quello ovviamente ospedaliero, dove ci sono anche delle procedure più complicate, immaginate intubare il paziente, la broncoscopia, cioè nel senso, nel momento in cui non abbiamo quelle procedure, non abbiamo mai provato che il maestro in classe con la mascherina e con il lavaggio delle mani possa non essere infettato, magari in una popolazione che è addirittura, diciamo così, a basso rischio, no? Come potrebbe essere quella dei bambini. Sembra che i bambini siano scarsamente, diciamo così, infettanti. Ecco, queste sono tutte considerazioni che dobbiamo iniziare a, diciamo così, ad assumere. Cioè, dobbiamo assumerci quel rischio lì. Ce lo siamo assunti aprendo la discoteca, che non è a rischio zero, ce lo dovremmo assumere tenendo aperte le scuole.
Anche perché, insomma, la scuola, la ripartenza...
Sì, ma il nostro problema...
Vai Valerio.
Il nostro problema è che noi dobbiamo trovare qualcuno che abbia colpa.
Non ti abbiamo sentito fortunatamente, sì. La solita sciocchezzuola.
Valerio è scomparso.
Sì, decisamente.
Stabilita di trovare qualcuno che ha colpa. Ora, assunto che, ad esempio, nel rugby friulano la colpa si è scoperta essere sempre di Davide Macor, la domanda è: a chi daremo la colpa se non funzionano queste procedure? Io ho fatto una battuta, ma era per dire che comunque sia c'è questo rischio, no? C'è anche dalla politica, dal mondo politico alla società tutta, di dover incolpare qualcuno o qualcosa, insomma, e quindi questo aggrava ancora di più la situazione.
Certo, però dall'altra parte immaginiamo, cioè poniamo la situazione che il vaccino nel 2020 non ci sia e che potrebbe essere che non ci sia neanche nel 2021, cioè proviamo a ragionare con questo scenario, uno scenario, diciamo così, infelice ma non impossibile. Allora a questo punto le domande sono: può reggere una società che non vada a aprire alcune delle attività fondamentali? Io credo che lì la risposta sia no, per cui la nostra vita deve modificarsi, quindi dobbiamo essere attenti per determinate attività, ma la nostra vita non deve essere profondamente modificata in senso negativo e sconvolta. Ed è su questo che noi dobbiamo giocare la partita, no? Cioè, il momento in cui adesso vedo tutte le persone che nessuno parla più di Covid, non c'è più la notizia neanche sul giornale, la gente gira senza mascherina.
Tanto
non c'è più. Allora, prima ero il fierissimo sostenitore di dire che stare a casa non fosse lo slogan giusto. Era, capire bene, distanziamento sociale, norme, tutto corretto, ma lo stare a casa è uno slogan che fa paura e non aiuta le persone. Quindi ero fiero sostenitore di dire prima che stare a casa non fosse lo slogan giusto. Adesso però sono ugualmente arrabbiato quando mi dicono Covid non c'è più, a settembre non lo troveremo più, non esisterà più, il virus è scomparso, si è affievolito, bla bla bla.
Sì, non è che non è facile, è che sembra come, non so, che le persone lo diano tanto, è passato, adesso ci sono meno casi, allora vuol dire che tutta una bufala, è stata prima, adesso possiamo farne a meno. Si parla di una seconda ondata non per fare paura, ma per mettere, secondo me, le persone nell'ottica di riuscire a convivere con il virus, per cui è probabile che qualche focolaio ritorni. È già successo.
Bravo.
Adesso è fondamentale che si percepisca questa cosa, ma da qui a dire non è chiaro che se io adesso esco con la Vespa, prendo la Vespa e vado a farmi un giro in Vespa, la mascherina non me la metto, sono da solo,
certo,
nel
certo.
Nulla. È chiaro, certo. Se come questa mattina a fare una riunione in un ufficio in cui eravamo tre persone, quattro persone, loro non se la sono messa, io me la sono messa.
Perché
non ci sono finestre, siamo qui, il distanziamento sociale è relativo, però preferisco tutelarmi, io ho dei figli, quello che volete, o mia madre che è una vecchiaccia, devono tutelare le mani. Dai, che cavolo! Cioè, è fondamentale che ci sia anche un minimo di consapevolezza. Qua invece le cose vengono prese...
Sai cosa? No, non solo verso di te, cioè io proprio, è una cosa che stresso, cioè io mi metto la mascherina anche proprio con l'idea, ed è una cosa importante, anche per tutela verso gli altri, per cui, no? Cioè questa è una cosa importante anche in quell'ottica. Quindi io dico, non soltanto per difendere me, la mia famiglia, le persone che mi stanno vicino, ma lo faccio anche per difendere le famiglie degli altri. E questo secondo me è un concetto che proprio deve entrare nella nostra forma mentis.
Anche perché, secondo me, una riflessione va fatta anche rispetto alle cose che succedono in questo periodo. Il deficiente di Vicenza, che se ne va dall'ospedale mandando a quel paese i medici, Dio solo sa il perché, poi è andato a frequentare X luoghi dove lui ha lasciato il suo bel virus in X luoghi, per cui è andato a caso, a una festa, 20 persone, ogni persona avrà avuto un altro contatto con altri parenti, quindi è un virus estremamente, si diffonde con una facilità incredibile, quindi cioè, che cosa costa mettere la mascherina in determinate situazioni? È chiaro che bisogna sacrificare un po' di più la nostra socialità, però secondo me bisogna anche rivalutare e rivedere la socialità, cioè il modo di fare l'aperitivo, il modo di andare a mangiare al ristorante. Io vado a mangiare al ristorante, prenoto presto, mi faccio gli affari miei, chiedo sempre la sala fuori se c'è la possibilità, perché così me ne sto per i fattacci miei, sto al fresco, vado via prima, chiaro, mi piacerebbe stare 800 ore, non lo si può più fare, bisogna cercare di tutelarsi, ma non capisco perché molte persone questa limitazione lo vedono come una limitazione alla propria vita privata, cioè io non vedo il problema.
Iper d'accordo con te, ti dico, e anche il fatto di stressare nel momento acuto, di fare paura, diciamo così, nel momento acuto, con l'idea, ripeto, dello stare a casa, le camionette che vengono a urlarti, stai a casa, no? E con i megafoni, questo non aiuta proprio perché l'idea non è di gestire un momento acutissimo del virus, cioè il problema non è 2 settimane, il problema è che potremmo andare avanti 2 anni, allora dobbiamo imparare a gestire la situazione. E quello che dici tu, secondo me, è fondamentale. Rinuncio a un po', non è che non vado più al ristorante, giustissimo, ci vado al ristorante, però entro con la mascherina, il cameriere ha la mascherina, ha i guanti, sta attento. Cioè, questa è una cosa fondamentale, no? Nella piccola limitazione della propria vita personale e privata per consentire a tutti di proseguire le proprie attività.
Sì, quello sarebbe è una riflessione così semplice,
sì,
che non capisco davvero perché le persone non la prendano in minima considerazione. Cioè, purtroppo qui stiamo parlando della nostra salute.
Certo.
Cioè, questa è una cosa che a volte mi sconvolge. E per quello noi chiediamo a te, che sei un esperto, perché noi scherziamo, facciamo delle riflessioni da giornalisti. Però avere il rapporto di qualcuno che l'ha vissuta in prima persona, la vive e la vivrà, voi, insomma,
certo,
il lavoro che avete fatto non è finito, anzi è all'inizio, ci saranno purtroppo, speriamo di no, ma l'ipotesi è che comunque ci debbano essere ulteriori interventi, ci saranno ulteriori cose, e vedere tutto in negativo, dove metto i figli se la scuola non apre. È giusto, è una riflessione che deve essere fatta. Ma io dico sempre, se io metto mio figlio, mettiamo caso che per sfiga ci sia qualcuno che ha portato il virus e mio figlio lo piglia male e muore, io poi quanto mi devo mangiare le mani perché ho detto cavolo non posso, certo, l'ho portato a tutti i costi. Cioè sono delle forzature che secondo me non hanno né capo né coda, come incontrarsi a fare sport di gruppo nei parchi perché in una sede sociale non si può, perché ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità. Ma diavolo, di cosa stiamo parlando? Cioè io cado dalle nuvole e dico, ma Dio mio, sono morti i dottori, sono morti infermieri, sono morti tantissime persone e facciamo finta che non sia più esistito nulla. Cioè, boh, mi sembra così, non so, fuori dal mondo.
Oh, triste, io, ma vero.
Sì, io sono fatto strano quando mi dicono stai a casa perché devi ti salvi la vita, io sono stato a casa, esci per fare la spesa e basta, io uscivo anche per quello. Purtroppo adesso vedo tanta superficialità nell'affrontare questa terza fase, forse troppo.
Sembra proprio un periodo di negazionismo, no? Cioè adesso è partita quella fase lì e fa paura, no? Perché a questo punto risvegliarsi dal sogno estivo a fine settembre, inizio ottobre, quando ci saranno di nuovo i primi casi, fa ancora più paura, no?
Esatto. Davide, basta, scusate se sono stato assente, ma arriva il momento giusto, basta parlare bene dei medici, abbiamo superato il momento eroi, ora siamo al momento merde, vi facciamo causa e tutta del
contesto. Siamo tornati a quel momento.
Esatto, quindi ringraziate che vi abbiamo elevato di ben per un mese. Scusate a non capire le altre cause, per favore.
Visto che noi non ti sentiamo, ci sentiamo con l'eco, quindi salutiamo e concludiamo io e Sergio, senza cattiveria, ma sei lui, come dicevamo all'inizio quando tu non c'eri, lui fa girare il mondo, l'economia. No. Anche il weekend a Roseto degli Abruzzi, che ha una casa, e giustamente va là e si fa la bella vita.
E se la gode.
E cosa vuoi? Mi tocca tenerlo perché comunque gli voglio bene, ma no, certo, grazie per questa mezz'ora. Sappi che tra un mese ti ridisturberemo per avere gli aggiornamenti, perché sei un po' la nostra ancora di salvezza. Ci citiamo in un sacco di
molto volentieri,
e ci diamo un po' di tranquillità, un po' di positività, anche perché insomma il lavoro che fate, che avete svolto, è, non devo dirlo io che è importante.
Ti ringrazio davvero.
Non prende coscienza di queste cose, vuol dire che non ha una coscienza, fondamentalmente. Quindi io ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana.
Grazie a te.
Spero di risentirti presto per altri aggiornamenti in merito. Diciamo tra un mesetto tornerò a romperti le palle.
Perfetto, ti abbraccio Davide, grazie davvero.
Grazie a tutti, rimanete connessi su F Radio. Dopo ci sono i racconti in friulano e stasera ci sarà l'esordio di un ragazzo di 18 anni che ci racconterà la buona musica dalle 21. Rimanete connessi, ciao e buon weekend.